siete molto sventurati, perché questo è l'ultimo incontro e io credo di aver un po' percepito quale sia stata la qualità degli incontri precedenti guardando il materiale che avete messo sul sito, e quindi mi vergogno un po' perché sarà un incontro molto diverso e di livello molto più basso, come diceva Riccardo Battaglia, quelli della notte. E nello stesso tempo io mi sento sventurato anch'io, perché io lavoro con le parole mi danno da mangiare e io provo a ricambiare facendole circolare, provando a studiarle, provando ad analizzarle. Ho una voce sgradevolmente tonante, quindi forse se riesco a parlare senza microfono mi muovo e mi sentite ugualmente.
Guarda, prof, registriamo. Registriamo.
Ah, allora è bene che io parli al microfono, d'accordo. Allora cercherò di stare fermo e di muovermi il meno possibile. Anzi, potrei dire che per noi filologi, che siamo appunto amici delle parole, cerchiamo di amarle il più possibile, potrebbe valere il contrario di quello slogan che si sente ripetere molto spesso: fatti, non parole. Ecco, per noi vale l'esatto contrario: parole, non fatti, il che non è forse neanche tanto male in un'epoca, il mio secolo è il secolo scorso, io dico sempre ai miei studenti che sono un uomo del secolo scorso, che è stato il secolo caratterizzato dall'atrocità dei fatti. E questo non significa che le parole siano meno pericolose o meno importanti, e anzi vorrei iniziare proprio con un video che ci dimostra che le parole sono importanti. È un brano molto noto, anche questo.
Dovevo convincere un partito a far distruggere la terra della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona, avrebbero aderito spontaneamente.
Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo, tutto il resto,
no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America, per cui in Italia non è una battuta, io non lo so,
però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle e a pezzi.
Ma che dice?
No, forse ho toccato un argomento che
un'espressione, matrimonio a pezzi, ma come fa?
Rapporto in crisi, però è così chicci.
Dove vado a prendere questa espressione? Dove vado a prendere
le cose? Non so, le prime armi.
Le prime armi, ma come fa? Il suo ambiente è molto...
È molto cinto.
Come parla?
Ma lei è fuori di testa?
Come parla? Come parla? Le parole importanti! Come parla?
Non mi sentirei di raccomandare questo metodo di difesa delle parole, però possiamo forse prendere il messaggio, perché il messaggio credo che sia tuttora vero ed attuale. Le parole sono effettivamente importanti, e sono importanti sia perché ci dicono qualche cosa, sia perché ci permettono di scambiare messaggi tra di noi, ma sono importanti anche quando sono abusate, quando sono logore, come parla, perché nascondono spesso delle realtà inconfessabili, magari sotto una superficie che ha anche un aspetto decoroso, accettabile o persino attraente. Le parole su cui mi è stato chiesto di riflettere proprio in questa prospettiva, che è quella dello slittamento semantico, sono le parole della pace e del conflitto, in particolare le parole dello straniero, o potremmo dire della stranieritudine. Se stiamo alle parole e anche ai racconti fondativi, il fatto che esista una stranieritudine, che esistano degli stranieri, dipende da questo testo, che è un testo pure importante e molto noto per molti di voi. È il testo numero uno delle vostre fotocopie, che immagino che tutti abbiate sott'occhio e che quindi possiate seguire. Tutta la terra, traduce l'ultima edizione della CEI, il capitolo 11, versetti da 1 a 9 del libro della Genesi, aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sennar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque, confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Siamo stranieri a partire da questo momento, dalla famosa torre di Babele, dal modo in cui ci è stata raccontata attraverso delle parole che sono state tradotte. Qui vi ho messo il testo originale. Se avessimo il tempo di leggerlo parola per parola, questo testo, che racconta una storia che conosciamo, la torre, la superbia, la cima che tocca il cielo, la discesa del Signore, la punizione, la dispersione, la stranieritudine per l'appunto, se avessimo il tempo, dicevo, però, di rileggerlo, magari con amore di filologi, scavando nelle parole, nelle loro radici, questo testo ci potrebbe dire anche cose un pochino diverse. Non starò a rileggerlo tutto, leggerò soltanto l'inizio e poi mi soffermerò su alcune di queste parole che mi sembrano importanti. Se dovessi tradurre letteralmente il primo versetto, per esempio, che la traduzione della CEI è una traduzione corretta, ben inteso, non sto dicendo che sia sbagliata, ammorbidisce, in ebraico dice propriamente così: e fu tutta la terra labbro uno e parole une, ed era nel loro partire da oriente che trovarono una valle nella terra di Sennaar e si stabilirono là. Quest'idea dell'uno, questo rintocco sull'uno, sull'unità, sul fatto di essere tutti uguali, è qualcosa che rintocca abbastanza spesso in questi primi versetti di questo racconto fondativo, il racconto di Babele. E allora capiamo che forse quell'uno, quella malta, quel bitume, quell'argilla che serve da cemento, quel fuoco che cementa a sua volta la decisione di restare lì, di stabilirsi lì, di non diffondersi sulla faccia di tutta la terra, può essere qualcosa di diverso da una condizione edenica originaria in cui nessuno è straniero a nessuno. Può essere anche una sorta, con la torre, con la città che gli uomini costruiscono, di monumento a quello che oggi definiremmo l'autocentrismo etnico, la decisione di non abitare tutta la terra. E allora capiamo che la discesa di Dio a vedere che cosa stanno facendo gli uomini, al versetto 6 si dice propriamente che disse il Signore: ecco, popolo uno e labbro uno per tutti quanti loro, e questo Achillam la Azot. Achillam la Azot viene tradotto normalmente: questo è l'inizio della loro opera. Il verbo chillam vuol dire in effetti iniziare, ma in ebraico vuol dire anche profanare. E allora capiamo che questo inizio è anche in qualche modo una profanazione. Una profanazione di che cosa? Non è tanto la torre che tocca il cielo, no? L'assalto che l'uomo dà al cielo, come in tante mitologie vicino orientali, anche nella mia mitologia greca, che provo a raccontare ai miei studenti. Perché la torre poi sparisce, dopo si parla solo della città, nel finire del brano della torre non si fa più menzione, anche se noi parliamo della torre di Babele. Ma la profanazione è una profanazione proprio di questo progetto di popolamento della terra, che Dio sembra avere concepito e che gli uomini stanno tradendo, cuocendo mattoni, volendo restare popolo uno e labbro uno, non volendo abitare quella terra. E allora capiamo che la discesa di Dio è una discesa finalizzata a ristabilire il corso di quel progetto iniziale, che è un progetto di popolamento. Il brano si conclude, come spesso amano fare gli autori biblici, con una paraetimologia, è la prima parolaccia che dirò oggi, prometto di non dirne più tante altre. Paraetimologia vuol dire una finta etimologia, una falsa etimologia. La filosofia di tutti i tempi, da Eraclito fino a Platone nel Cratilo, fino a Heidegger, fino ai filosofi di oggi, è piena di paretimologie. I filosofi si divertono a fare paretimologie per cercare di scavare nelle parole, di trovare nuovi significati. Qual è la paretimologia marcata, anche marchiana, potremmo dire, con cui si conclude il brano? Per questo la si chiamò Babele, dice il narratore di Genesi, perché là il Signore confuse, il verbo è Balal, Bavel da Balal, la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Non ci vuole un dizionario etimologico, ma possiamo prendere lo Zorel semplicemente per capire che Babel e Balal hanno in realtà etimologie differenti, e che Babele non ha a che fare con la confusione a cui noi normalmente associamo questo nome, origine archetipo della stranieritudine. Babele pare invece, secondo gli etimologisti più autorevoli, secondo quella che è tutt'oggi l'etimologia più accreditata, significare Bab-El, che nelle lingue semitiche vuol dire porta di Dio. E allora a me piace pensare che quella sia la porta attraverso la quale Dio introduce il dono così prezioso per noi e anche così problematico, come tutti i bei regali pongono anche qualche problema, che è il dono della diversità. E allora potremmo parlare di diversità nel momento in cui parliamo di stranieritudine. Ma io non voglio fare uno slittamento semantico furbacchione che mi permette di parlare di qualcosa che mi piace di più e di evitare di parlare di qualcosa che invece ci crea problemi. E voglio prendere il toro per le corna e cercare davvero di capire quali sono, visto che da Babele in poi siamo tutti stranieri, e come ha detto un giorno George Steiner in quel bel libro che si chiama Dopo Babele comprendere è tradurre, siamo costretti a tradurre, per capire, e voglio capire quali sono i termini che definiscono l'essere straniero, potenzialmente anche l'essere nemico, perché le nostre in questo corso, se ho capito bene, sono le parole della pace e del conflitto, e quindi c'è la stranieritudine ma c'è anche il conflitto, e quindi ci tocca di fare i conti con parole che sono problematiche, che sono parole difficili, che sono parole che ci mettono qualche volta in crisi. Proviamo ad andare avanti allora, dopo aver appena assaporato l'origine della stranieritudine che è anche origine della diversità, e proviamo ad esaminare la prima delle parole che definiscono lo straniero ancora oggi nel nostro lessico quotidiano, in cui ci dividiamo in una battaglia, in un conflitto anch'esso che sembra non avere fine, tra xenofili e xenofobi. La parola xenos, che indica in greco lo straniero e che continua a indicare patologie di un segno o dell'altro che attraversano anche le nostre città. Da dove deriva la parola xenos? È uno di quei casi in cui l'80% dei casi le cose vanno così. Intanto saluto Molinella che arriva, che attraversando terre paludose, io che sto a Trebbo di Reno ne so qualcosa. Vi dicevo, l'etimologia di straniero è un'etimologia non indoeuropea, ma il 75% del lessico greco, che è ancora il nostro lessico intellettuale, quello con cui ragioniamo tutti i giorni, che ne siamo o non ne siamo consapevoli, è in grande maggioranza, appunto 75-80%, un lessico non indoeuropeo. Da dove vengono queste parole? Forse dal popolo che abitava il Mediterraneo prima che gli invasori greci indoeuropei ci arrivassero e lo occupassero militarmente. Quei popoli hanno perduto la loro battaglia, ma hanno vinto, Grecia capta ferum victorem cepit, la loro battaglia culturale, perché hanno lasciato in eredità ai greci invasori le loro parole, la loro cultura, i loro concetti. E questa radice gesue, che è quella che trovate anche nel latino hostis, è la radice di xenos. E allora capite che siamo in tema, perché xenos in greco vuol dire straniero, ma in latino hostis vuol dire nemico. Ed è anche la radice di hospes, io oggi sono vostro ospite, ma anche voi siete miei ospiti, nel senso che mi ospitate. E allora che rapporto c'è tra il nemico e l'ospite, colui che arriva in casa o colui che si ospita in casa? Il legame è lo straniero, è xenos, ma capite che sono tutte parole che oggi usiamo, ma che usiamo in contesti diversi. Un conto è avere in casa un nemico, un conto è avere in casa un ospite. E io oggi sono un vostro nemico o un vostro ospite? Adesso sono un ospite, alla fine di questo pomeriggio penso che sarò diventato un nemico. Però se noi prendiamo la prima occorrenza, noi storici della lingua facciamo così, andiamo a cercare la prima occorrenza nell'illusione che sia anche quella più vicina al significato originario della parola. Non è detto che sia sempre così. Ah, ben inteso, i libri da cui ho preso i testi me li sono portati dietro, perché anche i libri mi danno da mangiare e io ricambio portandoli in giro a far vedere, quindi possono poi circolare se li volete vedere, toccare, aprire, poi me li restituite alla fine,
ovvio.
Naturalmente, perché vorrei riportarli a casa. La prima occorrenza della parola straniero, della parola xenos, e quindi anche della parola nemico, della parola ospite, definisce in effetti due nemici, ma definisce due nemici che si comportano in modo bizzarro, in modo curioso, nel sesto canto dell'Iliade, il poema, come diciamo noi grecisti, un po' sussiegosi, un po' compresi di noi stessi, i primi vagiti della letteratura occidentale. Non ci basta dire che è la letteratura greca, è la letteratura occidentale, quindi cose importanti. E definisce il rapporto che viene a istituirsi tra due guerrieri contrapposti, un greco, Diomede, e un licio, e i lici combattono con i troiani nella guerra di Troia, che è Glauco. Si dice nel testo che, se sono stato diligente una volta nella vita, dovreste avere al punto 2 delle vostre fotocopie,
esatto.
Ma l'ho riportato solo una parte, perché la mia filosofia è che le fotocopie devono stare in un foglio solo, fronte retro, magari in corpo 8, ma in un foglio solo che si possa tenere in mano. La storia comincia parlando proprio di questo Glauco, figlio di Ippoloco, che con il figlio di Tideo, il Tidide di Omede, si incontrarono in mezzo ai due eserciti, impazienti di darsi battaglia. Quando poi furono a fronte, venutisi incontro, all'altro diceva per primo Diomede, possente nel grido di guerra: «Chi sei tu, guerriero arditissimo fra gli uomini mortali? Poiché mai t'ho veduto nella battaglia gloriosa per il passato, ma ora precedi tutti di molto con il tuo coraggio». È un riconoscimento ad un nemico coraggioso. «Hai atteso a pie fermo la mia lunga lancia, disgraziati coloro i cui figli alla mia furia offrono il petto. Se invece uno degli immortali sei qui disceso dal cielo», i greci sanno che gli dèi sono altro che super, non sono altro che superuomini, che partecipano a tutti i difetti, a tutte le virtù degli uomini, quindi prendono parte anche alla battaglia, vogliono essere sicuri di non doversi trovare a combattere contro una divinità. «Io con gli dèi celesti non ingaggerei davvero battaglia», eccetera, eccetera. A lui di rimando diceva lo splendido figlio di Ippoloco: «Magnanimo figlio di Tideo, perché mi chiedi la stirpe di chi sei figlio, chi sei, sei un dio, sei un uomo? Tal quale è la stirpe delle foglie», e qui passo alla mia traduzione, perché questa, pur bella, di Giovanni Cerri, i filologi non sono mai soddisfatti, soprattutto del lavoro altrui, anche del proprio spesso, ma di quello altrui particolarmente, tendiamo a essere molto critici del lavoro degli altri. Matteo, ti chiedo di fare da passalibri.
Da libroforo.
«Quale la stirpe delle foglie è quella di noi esseri umani. Le foglie alcune il vento le riversa a terra e altre la selva le fa spuntare, rigogliosa, quando arriva primavera. Così è la stirpe degli esseri umani. Una spunta, una muore». C'è un antico topos orientale, naturalmente, gli uomini sono come le foglie, la vita è breve. E il nostro Glauco fa una bella similitudine per far presente a Diomede di essere un uomo e di essere come lui, quindi sottoposto ad un destino di morte. Ma poi, nel parlare di sé, della propria stirpe, della propria famiglia, scopre che i suoi avi e gli avi di Diomede erano xenoi tra di loro, esattamente come sono xenoi adesso lui e Diomede. Ma lui e Diomede sono xenoi sul campo di battaglia, sono nemici l'uno all'altro. I rispettivi avi invece erano xenoi perché erano legati tra loro da un rapporto di xenia, di ospitalità reciproca. Erano ospiti l'uno all'altro. Le grandi aristocrazie greche, che noi tendiamo ad idealizzare, ma erano delle cosche sostanzialmente, delle ndrine. Sapete che del resto ndrangheta, forse qualcuno non lo sa, è una parola calabrese ma grecanica di fatto, che deriva da Andres Agathoi, che è il modo in cui i greci definivano gli aristocratici della propria cerchia, della propria eteria. E quindi attenzione a idealizzare le aristocrazie greche, ma erano aristocrazie internazionali, esattamente come la mafia siciliana ha rapporti con gli Stati Uniti, con il Messico, con la Colombia, eccetera, eccetera. Non è che facessero traffico di droga, adesso non voglio neanche demolirle troppo, facevano anche delle belle cose, evidentemente. Ma il rapporto di xenia è un rapporto di ospitalità reciproca che impegna coloro che ne sono legati. E allora, prima di darsi battaglia, Glauco e Diomede rievocano quell'antica psemia, e Glauco sembra tenere di più a quel rapporto di ospitalità che a tutto il resto, che alla guerra, che ai guadagni, che la guerra, che è un grande strumento economico di guadagno, come sappiamo oggi come allora, porta con sé. E la storia si conclude in un modo curioso che il narratore dell'Iliade rimarca, non a caso. Parlarono così e dai cavalli si slanciarono giù, si diedero la mano l'un l'altro, fedeltà si giurarono. Allora Zeus, figlio di Crono, tolse a Glauco l'intelletto, perché il Tidide con Diomede scambiò le armi sue d'oro con quelle bronze, come 100 buoi con 9 buoi soltanto. Glauco regala armi d'oro e riceve in cambio armi di bronzo. Anche questo è diventato un topos. Quando noi filologi ci scambiamo libri o articoli appena usciti con i nostri colleghi, diciamo sempre, con quella tipica ipocrisia che fa parte del mondo accademico, ti do bronzo per oro, nell'intima convinzione che noi abbiamo scritto oro e che bronzo sia quello ovviamente di colui con cui siamo in contatto. Però qui questo scambio impari, questo scambio di oro per bronzo, nella prima occorrenza della parola straniero, forse ci dice qualcosa di quello che Glauco ha a cuore. Quello che Glauco ha a cuore è una relazione. La categoria, il nome comune, cede il passo al nome proprio. E quando la categoria, il nome comune, diventa un nome proprio, è più difficile concepire gli altri come nemici o soltanto come nemici. Glauco continuerà a combattere con i troiani, Diomede continuerà a combattere con i greci. Faranno la loro corsa, la loro guerra, non si ammazzeranno a vicenda. Però in questo momento quello che conta è che sono Glauco e Diomede, non due xenoi, o lo sono xenoi in quanto è un rapporto, una relazione, una xenia quella che li lega. Ecco che allora alle origini di questo termine c'è prima di tutto, non tanto nella parola che di per sé, una volta analizzata nella sua etimologia, è riconosciuto con un qualunque dizionario etimologico che l'etimologia è sconosciuta, perché noi grecisti poi facciamo questo, notarilmente, ma nel racconto in cui questa parola è calata, un messaggio che credo importante: il nome comune che cede il passo al nome proprio, l'ostilità che cede il passo attraverso questo processo di chiamarsi per nome, di riconoscere una relazione di lunga data alla relazione per l'appunto. Ma che fare quando gli stranieri sono dei barbari? Perché non tutti gli stranieri sono degli Andres Agathoi, non tutti gli stranieri sono legati a noi da un rapporto di xenia, perché siamo poi in fondo tutti cugini alla lontana in Adamo. Quando gli altri sono dei barbari, quando cioè non si fanno capire, anche la parola barbaros è una parola senza etimologia, anche se normalmente viene interpretata come un termine onomatopeico. Barbar è il modo con cui i greci irridevano chi non sapeva parlare greco. I barbari sono quelli a cui la relazione è negata, perché la parola che costruisce la relazione è negata, perché non sono in grado di parlare la lingua, perché Babele ha fatto effetto e quell'effetto dura ancora, e ci sembrano dei cani che fanno barbar, che non parlano la nostra lingua. È interessante che non la prima in questo caso, ma una delle più significative occorrenze della parola barbaros si trovi però in un passo del sofista Antifonte, che forse è la stessa persona dell'oratore, ma qui non voglio entrare in una questione filologica che giustamente a voi non interessa. Sono cose che interessano a noi filologi e a pochi altri, e anche solo ad alcuni di noi filologi. Ma questo Antifonte, in un trattato di V secolo, siamo sullo scorcio del V secolo, nell'ultimo trentennio senz'altro del V secolo, in piena sofistica, e Antifonte è un sofista, è uno che gioca con le parole, è uno che come me guadagna con le parole, si guadagna il pane, guadagna anche parecchio, ed è un aristocratico, è anche un oligarchico, è uno che la democrazia la guarda con sospetto, perché la democrazia è una costruzione fatta dai nomoi, dalle usanze che diventano leggi, ma non è qualcosa che si dà per natura, la democrazia. Però la barbarie non si dà per natura, sembra dire Antifonte, giocando forse con la parola barbaros, ma dicendo nel testo che vi ho messo anche in greco nelle vostre diapositive, che poi sono pubbliche online, quindi anche se non riusciremo a registrare tutto, lo dico perché sono un po' preoccupato di questa registrazione di sciocchezza che vi sto dicendo, ma dopo ci trasferiremo, staremo un po' in una stanza, un po' in un'altra, lì
valutiamo con te, che
sarà difficile, ecco, registrare tutto. Però ecco, almeno le diapositive sono pubbliche, quindi collegandovi a slittamenti semantici le trovate, le potete andare a vedere, chi ricorda un po' di greco dal liceo, chi magari ha continuato a praticarlo, chi lo ha studiato anche bene, qui vedo alcuni ex studenti che mi guardano dalla prima fila, può andarlo a tradurre e verificare che la mia traduzione non sia troppo slittante, non sia troppo un fraintendimento. Ma Antifonte dice delle cose interessanti in questo frammento problematico, perché come vedete è pieno di parentesi quadre. Le parentesi quadre sono buchi su un papiro, che è quello che ce l'ha restituito, e quello che sta dentro le parentesi quadre è quello che ci abbiamo messo noi filologi per cercare di capire come ricostruire questo papiro. È dunque una ricostruzione parzialmente congetturale quella che vi propongo in traduzione. Le norme dei padri, i nomoi appunto, dice Antifonte, le conosciamo e le rispettiamo. Quelle di coloro che abitano lontano da noi non le conosciamo e non le rispettiamo. Lo straniero deve rispettare i nomoi, le leggi, innanzitutto del posto che lo ospita, se lo ospita. Qualche volta le deve rispettare anche se quel posto non lo ospita, anche se quel posto fa di tutto per renderlo in condizioni di impossibilità nel rispettare i nomoi. E in questo ci rendiamo barbari gli uni agli altri, dice Antifonte. Che è evidente che sta giocando strumentalmente con le parole. Lui ce l'ha col nomos e vuole affermare una fusis, ma dice che fare discriminazioni tra i nomoi, tra le nostre leggi, le nostre norme, le nostre usanze e quelle degli altri, è un atteggiamento da barbari. Che questo è paradossale: i barbari hanno nomoi che valgono tanto quanto i nostri, cioè poco nella sua prospettiva. E quindi siamo noi ad essere barbari nel momento in cui invece pensiamo che valgano di meno e che i nostri valgano di più. Perché per natura ci troviamo, eccola qui la fusis, la idolatrata fusis dei sofisti, a essere in tutto e per tutto ugualmente disposti, e barbari e greci. Lo si può osservare nelle cose che sono naturalmente necessarie a tutti gli uomini. Nessuno di noi si caratterizza per natura né come barbaro né come greco. Tutti quanti respiriamo infatti l'aria con la bocca e con le narici, e ridiamo quando siamo contenti, e piangiamo quando siamo afflitti, e con l'udito percepiamo i suoni, e alla luce con la vista siamo in grado di guardare, e con i piedi camminiamo. E poi il papiro andava avanti, forse con altre banalità di questo genere, che suonano al vostro orecchio come banalità, ma che sono banalità che pur tuttavia ci dicono una cosa, e cioè che forse non dobbiamo farci condizionare troppo da Babele. Che davvero le mani, i piedi, le narici, la bocca sono uguali per tutti, che davvero per natura non esistono stranieri, anche se poi gli stranieri si danno nella realtà, che è pur tuttavia una realtà naturale, e quindi potremmo obiettare sofisticamente ad Antifonte che con gli stranieri dobbiamo in ogni caso fare i conti. Però possiamo farci i conti nei termini di Glauco e non nei termini della barbarie, nei termini della xenia e non nei termini di chi è barbaro e di chi è greco, di chi fa barbare e di chi parla un'altra lingua. Questa testimonianza però mi pare importante soprattutto per un altro motivo, e che è il motivo forse anche un po' cruciale delle cose che ci diciamo questo pomeriggio, ed è il motivo della lingua. La lingua è un elemento fondamentale nel momento in cui dobbiamo costruire una relazione. Il barbaro è tale perché non parla la lingua della comunità con cui entra in contatto. Ecco che allora la etichettatura dello straniero passa attraverso una categoria di tipo linguistico, e con la lingua dobbiamo fare i conti. E quindi continuiamo a ragionare di lingua e di parole. E la terza parola, la più scomoda di tutte, è la parola ekthros. Con la parola ekthros ci muoviamo in un contesto a noi un pochino più familiare. Voi dite, ma insomma, non è che sia così familiare. Però questa volta la radice è una radice indoeuropea, abbastanza sicuramente riconosciuta. È la radice, per esempio, del latino extra, di exterus, dell'estero. Gli stranieri sono quelli che stanno all'estero. Il ministro che si occupa di stranieri è il ministro dell'interno, stranamente, no? Dovrebbe essere il ministro degli esteri, no? Che cos'è l'extra? Che cos'è l'exterus? È il fuori, è l'esteriorità. Ed è il fuori e l'esteriorità, attenzione, ancora una volta, rispetto al medium linguistico prevalente, ma anche rispetto a tutte le relazioni sociali, che sono viceversa stabilite nel caso di Xenos. I rapporti di xenia si dipanano lungo un corso, un letto di fiume, stabilito da regole. Chi è fuori, chi è ektros, chi è extra, è al di fuori di questo sistema di regole. Anche se poi in molti passi greci si scopre che ad essere ektros è proprio chi odia gli xenoi, è lui ad essere fuori dalle relazioni, colui che si prende cura di respingere o di odiare addirittura gli xenoi. Da questa radice, ektros è un aggettivo, derivano in greco due sostantivi importanti, ektos ed ektra, che indicano in modo più o meno astratto l'ostilità, l'inimicizia, con tutta una serie di composti che indicano chi odia, chi è ostile, chi è odioso. C'è anche ekfroxenos, colui che odia gli stranieri, che è un composto tragico, si trova in Eschilo, si trova in Euripide, ed è un tratto riferito a luoghi e a uomini barbari. Sono i barbari ad essere ekfroxenoi, a odiare gli stranieri. Qui mettiamo insieme le tre parole su cui abbiamo cominciato a ragionare. Ektros significa odiante, ma anche odioso, più spesso odioso e odiato che non odiante, anche se può avere valore attivo e valore passivo, e ha entrambi i valori già in uno dei primi testi della letteratura greca, che sono le opere di Esiodo. Ed è un termine, guarda caso, ancora vitale in greco moderno. Ektros indica il nemico anche in greco moderno. Le prime occorrenze della radice si trovano ancora nell'Iliade, dove Zeus, molto preoccupato di quello che sta facendo, è preoccupato soprattutto di suscitare la inimicizia, l'ektra, di sua moglie, che è una moglie con la M maiuscola, Era. Se io sono troppo favorevole ai troiani, poi Era si arrabbia. I mariti non hanno timori più grossi se non delle mogli. Ecco, io posso affrontare qualsiasi cosa, ma farò di tutto per non affrontare mia moglie. Ecco, questo è... E il termine compare proprio a definire un rapporto matrimoniale, un rapporto tra marito e moglie. L'occorrenza più significativa, però, e anche qui guardo se sono stato diligente perché ho fatto le cose in fretta all'ultimo momento, ma se non ci fosse l'ultimo momento non si farebbe mai nulla, è una famosa legge di Murphy, credo, è un passo del Filottete di Sofocle. Il Filottete di Sofocle è una tragedia dell'odio, per così dire, ed è una tragedia per noi estremamente interessante, perché è un odio che si crea rendendo stranieri coloro che originariamente stranieri non erano. Filottete è un eroe che porta con sé un'arma preziosa per espugnare Troia, l'arco di Eracle. Senza quell'arco Troia non cadrà. E tuttavia durante il viaggio di avvicinamento a Troia viene morso a un piede da una vipera, forse da un serpente velenoso, e la ferita diventa una ferita purulenta, puzzolentissima, che provoca dolori lancinanti. Filottete urla giorno e notte, e per il puzzo, per il fetore di quella ferita e per le urla di quel malato che urla, che disturba, i greci decidono di abbandonarlo su un'isola deserta. È un tratto abbastanza significativo di quelle che sono le nostre relazioni di ektos, di inimicizia e di abbandono nei confronti dei malati, soprattutto se i malati sono fastidiosi, soprattutto se puzzano, soprattutto se urlano. Che cosa facciamo noi dei nostri malati, anche quando sono magari vicini, quando non partono come xenoi, se cominciano a puzzare, se cominciano ad urlare, se ci rendono la vita invivibile? Dove li chiudiamo, dove li abbandoniamo? Questa è una domanda importante. Però poi i greci si rendono conto di avere bisogno di Filottete, o quantomeno di avere bisogno del suo arco, perché sennò Troia non cadrà. E allora lo devono andare a riprendere, ma è difficile andare a riprendere qualcuno che è stato abbandonato, che vive con quell'arco cacciando, strisciando, perché non può camminare, qualche bestia selvatica, qualche uccello del cielo, e che le ultime persone che vuole vedere, che probabilmente farà oggetto dei dardi del suo arco, sono proprio quei greci che lo hanno abbandonato. E allora Odisseo, che nell'Iliade è, nell'Odissea, scusate, è il protagonista positivo, ma in tragedia è quasi sempre un grande farabutto, Ulisse, non so come siete abituati a chiamarlo, decide di portarsi dietro il giovane ingenuo ma in carriera figlio di Achille, Neoptolemo, e di affidargli la missione di convincere Filottete a tornare a Troia, o quantomeno a prendere il mare con lui, in modo da riportarlo a tradimento a Troia. E su che cosa fa leva un uomo cattivo, farabutto, lestofante come Odisseo, ma estremamente intelligente? È cattivo, ma resta un eroe della metis, dell'intelligenza anche in tragedia. Beh, impara la lingua di Filottete e la fa imparare anche a Neoptolemo. E qual è la lingua di un malato abbandonato da tutti, che puzza, che urla, che grida e che è costretto a sopravvivere, non più a vivere, cacciando con le frecce del suo arco gli animali selvatici, vivendo in una grotta, riparandosi con delle foglie, vivendo come una bestia selvatica? Qual è l'unica lingua che parla una persona così? Qual è l'unica lingua che possono parlare i nostri malati, i nostri emarginati, le persone che puzzano e che gridano e che noi emarginiamo in qualche struttura, in qualche portico, in qualche basso fondo delle nostre città? È la lingua dell'odio. E allora è su dell'ethos, appunto, è su quella lingua che dobbiamo fare leva per poter parlare con loro, per poterli costringere a fare ciò che noi vogliamo. E quindi vedete che la lingua torna al centro della relazione. È una relazione strumentale, è una relazione, se volete, malata, in cui vogliamo strumentalizzare l'altro per convincerlo a fare qualcosa che serve a noi, ma è pur sempre uno sforzo di dialogo con quell'altro. E allora, dopo aver detto siamo arrivati, adesso c'è Filottete, adesso devi fare una cosa che forse non ti piacerà, caro Neoptolemo, sono le parole di Odisseo, ma devi capire che in guerra si devono fare anche cose che non piacciono, che il valore non si dimostra solo con la forza delle braccia, ma anche con la forza dell'intelligenza. E comincia a dargli delle istruzioni che lì per lì Neoptolemo non accetta tanto volentieri. Sono i versi 56-59, che sono al punto 4 delle vostre fotocopie. Gli dice: avvicinati piano piano e quando ti chiederà chi sei e d'onde vieni, tu di il figlio di Achille. Vi do intanto il testo del Filottete, se qualcuno di voi lo vuole vedere. Non nasconderlo, questo non va nascosto. E torni verso casa abbandonando la flotta degli Achei, per odio incontenibile, ectos ectheras mega. E qui c'è sia il verbo della inimicizia, sia il sostantivo, e quindi è un passo molto significativo. Tu stai abbandonando i greci perché li hai in odio. Neoptolemo deve fingere, parlando la lingua di Filottete, di avere dentro di sé lo stesso odio che Filottete ha per i greci. Questo sarà il modo in cui potrà portarlo dalla propria parte, e una volta messo nella barca lo porterà dove vuole, lo porterà a Troia. Filottete continuerà a urlare, ma l'arco arriverà a Troia, e Troia, come nella volontà di Zeus, cadrà. Interessante questo passo, che ci parla di strumentalizzazione, che ci parla di emarginazione, che ci parla di odio, ma che ci parla anche di lingua, di una lingua che bisogna sapere parlare per poter entrare in una comunicazione pur malata con l'altro. Non siamo di fronte alla relazione a cui Glauco teneva moltissimo e che Antifonte vede come latente, come possibile in tutti gli uomini, che non sono originariamente per natura barbaro gli uni agli altri. È una relazione strumentale, ma è una relazione che di nuovo mette il focus sulla lingua, sull'importanza di arrivare a parlare la stessa lingua per potersi capire, o addirittura per non far capire, per nascondere qualcosa all'altro, ma parlando la sua lingua. E del resto, che le parole possano essere ambigue, diceva Beatrice all'inizio citando il Piccolo Principe, ce lo insegnano anche i primi vagiti, le prime occorrenze di un'altra parola un pochino più rassicurante per noi, un'altra parola senza etimologia, che è la parola pace. E qui mettiamo i piedi su un territorio forse un pochino appunto più rassicurante e più confortevole, ma vedremo subito che non è poi così rassicurante, che non è così confortevole. La parola pace, Irene, è un'altra parola senza etimologia. Da dove deriva Irene? Nessuno lo sa. Sappiamo qual è stata la storia di Irene, che è entrata per una porta ionica, che gli altri dialetti greci l'hanno adattata alle proprie regole fonetiche, che è diventata anche un bellissimo nome, Irene, un nome proprio. Quei nomi che sono così importanti, dobbiamo far diventare nomi propri, nomi comuni, per poter fare pace, è la lezione di Glauco e di Diomede. Ed è anche un nome proprio che un collega americano, una volta amante fisico lui, ma amante dei giochi di parole, mi disse che io avrei dovuto dare alla mia terza figlia. Io ho due figli, delle volte mi sembrano quattro o cinque, adesso che sono diventati grandi non ce li ho quasi più, è il destino di tutti i padri. Ma allora erano piccoli, mi sembravano troppi, e Douglas mi disse: guarda Camillo, tu devi fare un terzo figlio, anzi una figlia, la devi chiamare Irene. Dico: sì, perché mi piace Irene come nome, ma perché? E dice: perché Irene Neri è un perfetto palindromo, si può leggere dalle due parti. E io gli dissi: sì Douglas, ma non è che io stasera vado a casa e dico a mia moglie: Silvia, lo sai che c'è, stasera si fa un palindromo io e te. Sarebbe stato così un approccio forse un po' troppo mediato, non lo so, un po' troppo legato alle parole, alla filologia, ecco. E il passo che vi ho proposto per la pace è un passo delle supplici. Come vedete non sono uscito molto dal mio specifico disciplinare, ma nel finire usciremo e leggeremo anche testi di altro segno. E qui c'è una bellissima tirata a favore della pace contro la guerra. Come non sottoscriverla, come non firmarla? Quando il popolo vota sulla guerra, dice un messo tebano nella parte ancora iniziale delle supplici di Euripide, una tragedia degli anni 20 del V secolo, nessuno mette in conto la sua morte. Questa tragedia a un altro toccherà. Se mai vedesse morte chi la vota, non sarebbe mai morta ebra di lance la Grecia. Noi tutti siamo pronti a votare la guerra giusta, la pulizia, l'operazione internazionale di pulizia. E nel momento in cui non pensiamo che potremmo essere noi e i nostri figli a rimetterci le penne sul campo di battaglia. Perché noi uomini tutti di due ragioni sappiamo la più forte, il bene e il male, quanto della guerra la pace sia più forte per gli uomini. Lei che in primis carissime alle muse, nemica alle vendette e di miei figli e di ricchezza gode lieta. E miseri lasciamo questo, ci scegliamo guerre, noi servi del peggiore, uomo o polis che sia. Una bella tirata a favore della pace contro la guerra. Chi di noi potrebbe votare contro una mozione di questo genere? E però queste parole non le dice Euripide e basta. Le dice all'interno delle supplici un messo di Tebe, della città di Tebe. E chi è Tebe? Che cos'è la città di Tebe nelle supplici di Euripide? È quella città che ha appena vinto una guerra difensiva contro i sette che la volevano espugnare e che adesso, siccome ha vinto, vuole evitare che i cadaveri di coloro che hanno perso e che sono stati giustamente uccisi vengano sepolti. E Teseo, il re di Atene, invece ha dato il suo benestare al fatto che quei cadaveri vengano sepolti. E allora il messo di Tebe è lì per dire una cosa molto precisa: ma voi ateniesi ci siete o ci fate? Volete seppellire questi cadaveri? Volete dunque fare guerra contro Tebe? Volete dunque davvero che noi vi puniamo per questo vostro atto di ingerenza internazionale? E allora state attenti se votate la guerra, se è questa la vostra decisione, voi che siete riconosciutamente, dice in modo anacronistico Euripide negli anni 20 ad Atene, facendo parlare un re, Teseo, una democrazia. Votate la guerra, ma quando un popolo vota sulla guerra, nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo dunque come la pace qui, il termine della pace, che per noi definisce periodicamente gli irenisti, i pacifisti, i pacificatori. E allora, quando io ero ragazzo che facevo l'obiettore di coscienza, discussioni a non finire se dovevamo essere pacifisti o pacificatori, che differenza c'è tra un pacifista e un pacificatore? Io dicevo: e tra un panifista e un panificatore c'è la stessa differenza, però le parole sono importanti. La pace può anche essere un termine che copre una minaccia di guerra, che copre intenzioni che sono le peggiori possibili, come nel caso del messo tebano che è un grande furfante, esattamente come Odisseo nel Filottete, è che è lì ad Atene per minacciare guerra facendo l'elogio della pace. E del resto, questa si trova anche nei Baci Perugina, e quindi non ci sarebbe quasi bisogno che ve la mostrassi, ma sappiamo bene qual è il significato del termine pace che Tacito nell'Agricola attribuisce a se stesso, al proprio popolo, al proprio paese, ai romani. Usano falsi nomi, rubare, massacrare, rapire, lo chiamano potere, e dove fanno deserto, solitudo, ubi solitudinem facunt, la chiamano pace. Ecco che allora, quando proviamo ad analizzare le parole della pace e del conflitto, forse dovremmo fare lo sforzo, e lo dico da filologo, di andare oltre le parole, oltre non nel senso di abbandonarle, di far finta che non esistano, ma di andare sotto le parole, vedere che cosa c'è sotto le parole, grattare un po', ecco, l'intonaco, no, con cui sono ricoperte, e per provare ad analizzare davvero che cosa indicano. E allora, di nuovo, si tratta di un problema di lingua, che è una lingua che, come capite, va al di là del significato base, superficiale del termine lingua, strumento verbale di comunicazione, ma che ha a che fare con la cultura, con i modi di vita. Antifonte direbbe con i nomoi, e quindi con le usanze, con le norme, con le leggi che caratterizzano le culture, perché quelle sono le lingue. La lingua dell'odio di Filottete non è un alfabeto particolare, non ha una morfologia, una fonetica, una sintassi che può essere studiata. Può essere studiata solo stando con lui, solo sforzandoci di capire quell'odio, di parlare a quell'odio. Poi possiamo decidere se parlare a quell'odio serve a ingannare Filottete o serve invece a cercare di comprenderlo e a reintegrarlo davvero nella comunità degli eroi, come farà solo Eracle, Deus ex machina, alla fine della tragedia sofoclea. E allora, posto il problema, e posto il problema in termini credo sufficientemente linguistici, guardo lo sguardo severo di Beatrice, no, che dice che cosa sono andata a scegliere per concludere questo corso, quello che io adesso vi propongo di fare, e spero che lo facevo fare ai ragazzini tanti anni fa, quando a Strasburgo c'era un centro che si chiamava, chissà se c'è ancora, il Centre de la Jeunesse, in cui fui mandato dalla mia associazione di riferimento, che era ed è tuttora la GESCI, quindi oltre a essere filologo e parolaio sono anche scout.
Nessuno è perfetto,
ecco, peggio di così non vi poteva andare. E io andai a Strasburgo ad un incontro delle associazioni giovanili europee e ci fecero fare tante cose, tra cui anche questo vecchio gioco che si chiama, vediamo se ho messo la diapositiva, eccolo qua, il Bafa Bafa Game. Ne avete mai sentito parlare?
No,
molto
nessuno
bene.
Nessuno
è scout, ma lì non era un gioco scout, perché eravamo, la GESCI era rappresentata da me, ma poi c'erano associazioni di tutti i tipi, associazioni politiche, culturali, era una cosa molto, molto varia. Allora, quello che adesso noi dovremmo cercare di fare, e quindi perlomeno il vantaggio di questa oretta, direi, che ci possiamo prendere di qui alle 5 per concludere poi in una mezz'oretta finale, e almeno il vantaggio è che non sentite più parlare me e che potete interagire tra di voi, è dividerci in due stanze, in una più o meno in due contingenti paritari. Forse in questa stanza possiamo mettere una trentina di persone e nella stanza di là una ventina, in modo da non affollare troppo, anche se possiamo usare entrambi questi ambienti che stanno qui alle nostre spalle. E l'unica, non so come dividervi, pinco palla, e potete fare anche a file alterne, per ogni fila uno va in una stanza, uno si alza e va nella stanza di là. E le regole del gioco ve le spiego soltanto quando vi siete divisi, perché in qualche modo il gioco implica che una cultura non conosca le regole dell'altra. Quello che vi chiedo di fare è di immedesimarvi il più possibile nelle regole della cultura che vi saranno esposte. Ognuno di voi avrà un foglio di istruzioni, quindi avrete un paio di minuti per leggere attentamente questo foglio di istruzioni, e poi in ciascuno dei due gruppi ci sarà un capoclasse che sceglierò democraticamente tra di voi, nel senso che guarderò negli occhi e dirò che Beatrice e Giancarlo,
tutte le volte. Se può essere un'altra persona, io devo finire di compilare il
testato. Va bene, allora ne scegliamo un altro altrettanto autorevole e impossibile.
Tutti autorevoli.
Matteo, per esempio. Che farà un po' da guida, no. Ma quello che vi chiedo di fare è di provare a immedesimarvi il più possibile dentro a queste regole. C'è un'ampia maggioranza di donne, il che mi costringe a dire che nella cultura che resta qui, che è la cultura A, le chiamiamo così, cultura A e cultura B, devono restare almeno 4-5 uomini, quindi qui sì. In una delle due, nell'altro gruppo non è necessario che ci siano delle quote azzurre, in questa cultura A è necessario che ci sia una quota azzurra. Ecco,
perché... di là 20, perché è piccolino proprio, non più di 20 di là, è l'ultima stanza di fronte.
Ok, allora ci dividiamo, sospendiamo così, la registrazione.
Così come siamo.
Così come siamo. Qualche uomo resta qui e una ventina di persone vanno di là.